Scout, siamo collegati con Cecilia di Genderlens, lei che è un'associazione di genitori di bambini gender, bambini e bambine gender creative e di giovani persone trans e alleato. Vogliamo con lei partire dall'incontro che c'è stato la scorsa domenica, un incontro dedicato a sconfini di genere e violenza psichiatrica, un incontro promosso dalla rete Freak Pride, che così diciamo conclude una prima fase di incontri dedicati alla questione della medicalizzazione e dello stigma, e a partire appunto da quella particolare forma di oppressione e di controllo che è la psichiatria. Ciao Cecilia.
Ciao Maria, grazie mille per questa opportunità.
Ok, allora intanto comincia a raccontarci cos'è Genderlens, poi magari entriamo un po' più nel merito dei temi di cui abbiamo discusso domenica.
Vabbè, all'inizio l'hai spiegato benissimo tu, effettivamente siamo un'associazione di genitori alleato di persone minori che sono, si definiscono trans oppure gender variant, sono comunque persone minorenni che rompono un po' gli stereotipi e le norme di genere che la società è così severe, così difficili da infrangere. E siamo nati dalla necessità delle famiglie, perché purtroppo fino a poco tempo fa, e meno male che c'è Genderlens, le risposte alle nostre necessità non c'erano in Italia. Purtroppo l'ignoranza generalizzata la trovavamo in persone che lavoravano in pediatria, in psicologia, nelle scuole, in ambito sociale, e purtroppo la realtà di tutte le persone che infrangono le norme di genere è una realtà molto stigmatizzata, quindi c'era un grossissimo lavoro anche di formazione da fare, di informazione, di quella buona.
Sicuramente sì. Ecco, ma qual è la situazione di un genitore, di una persona che ad un certo punto si rende conto che la propria bambina o il proprio bambino non corrispondono al genere che si pretende corrisponda col senso biologico assegnato alla nascita?
La situazione della famiglia dipende molto dal punto di partenza, cioè nelle famiglie in cui non ci sono stereotipi molto forti, dove c'è magari una riflessione femminista sulla realtà, dove c'è una visione critica di quali possono essere i ruoli di genere, sicuramente sono famiglie vantaggiate per gestire una situazione di questo tipo. Ma in ogni caso, anche in famiglie dove questi pregiudizi non ci sono, la situazione è molto complicata, perché ci confrontiamo giorno per giorno a una società che non ci capisce e ha delle istituzioni che hanno ancora una visione. Da una parte c'è una grossissima ignoranza, come già dicevo, in professionisti a tutti i livelli, e da un'altra parte quei professionisti, le persone professioniste che lavorano in modo specializzato con le nostre creature, hanno ancora una visione molto patologizzante del loro profilo. Cioè loro invitano alle famiglie ad aspettare, pensando che nell'adolescenza alcuni desisteranno, nell'adolescenza anche in situazioni di moltissima sofferenza e di una definizione molto chiara, invitano ad aspettare, preferiscono non dare bloccanti, preferiscono essere sicuri che la persona non si pentirà, che generando una situazione di grossissimo dolore, di grossissima difficoltà alla persona trans e di conseguenza alle famiglie che non sanno come comportarsi, no? Perché vedono davanti a sé un professionista che in teoria dovrebbe essere chi ha le risorse per aiutare, e invece vedono che la sofferenza del minore aumenta e queste persone abbandonano la scuola, non sempre, perché il supporto della famiglia a volte evita queste situazioni, ma nei casi più gravi ci vediamo davanti a situazioni molto sgradevoli, come autolesionismo, intento di suicidio, eccetera, perché il supporto non è quello giusto.
Indubbiamente sì, ma tutto questo fa parte del fatto che c'è un errore alla base, ossia il fatto che si consideri la transizione, il non identificarsi con un genere predefinito, il non essere a maggior ragione binari, il che complica ulteriormente le cose, un dato frutto in qualche modo di malattia, disagio, disforia di genere.
Esattamente, il termine disforia di genere purtroppo ci accompagna, perché sembra che ci sia la necessità di diagnosticare queste persone. E questa visione patologizzante, questa visione medica di una realtà che in realtà è semplicemente una diversità dell'essere umano, il definirsi in un modo dal punto di vista di genere che non corrisponde a quello che le aspettative sociali dettano, è semplicemente un elemento di diversità che in tante culture si considera in modo molto più naturale rispetto alle culture occidentali. E quindi noi ci confrontiamo a professionali che vanno a cercare un malessere, e quando non c'è questo approccio non supportivo, effettivamente lo suscita questo malessere. Noi abbiamo visto, per esperienza propria e anche negli studi scientifici che noi seguiamo attentamente e accuratamente, dimostrano che le piccole persone, le persone adolescenti che trasgredono la norma di genere ma si confrontano con un ambiente di forte supporto, hanno lo stesso livello di stress e di difficoltà che possono avere le persone cisgender della loro età. Quindi noi appelliamo a queste persone professioniste e alla società in generale a vedere le nostre creature non come persone malate, non come persone che hanno una patologia da curare o da sperare che cambi, ma come persone che comportano una diversità che apporta ricchezza alla società e che vanno accompagnate con il rispetto che meritano tutte le persone.
E certamente questo è il punto di partenza, dovrebbe essere un punto di partenza del tutto ovvio, ma sappiamo perfettamente che invece le cose non stanno affatto così. Una sanità spesso governata da individui cattofascisti porta invece a creare una marea di difficoltà a tutte le persone che vogliono intraprendere un percorso di affermazione di genere, e a maggior ragione alle persone piccole o molto piccole che tendono a definire come semplicemente confuse. Cara signora, suo figlio, sua figlia è confuso, è confusa, cambierà idea, ecco. Mi sembra un po' un punto di partenza importante sul quale ragionare, quest'idea che possa passare come se fosse un raffreddore,
un'influenza, effettivamente. Sì, se già i percorsi di affermazione di genere delle persone adulte si caratterizzano per questa presenza di un'equipe medica che deve approvare la decisione della persona, e quando in realtà dovrebbe essere la persona a autodeterminarsi, a dire questo sono io e questa è la direzione che voglio intraprendere. Nel caso delle piccole persone ricade sui genitori la responsabilità di bloccare queste personcine, nel senso che le indicazioni che molto spesso troviamo nei centri medici che si occupano è aspettate, perché può darsi che la persona desistirà e non si rendono conto che questa persona ha bisogno di vivere nel presente, che il rispetto giorno per giorno della famiglia darà a questa personcina le risorse per sentire che vale la pena vivere, che è una persona con una vita degna di essere vissuta, che ha un valore, che la sua personalità è bella ed è apprezzabile. Quindi questa mancanza, questa forzatura delle istituzioni mediche che per ora dominano questo panorama porta in modo molto sbagliato i passi dei genitori, che molto spesso si sentono smarriti e non sanno come agire. Genderless porta un messaggio contrario, genderless porta un messaggio affermativo, un messaggio di supporto, di permettere che ogni creatura sperimenti col genere nel modo in cui trova più interessante per sé, e senza considerare se questa persona in età adulta si definirà come un adulto trans, un adulto cis, perché non ci interessa. Ci interessa supportare nel presente le persone e pian pianino dare a loro quello che gli serve, che sia in termini di affermazione di genere, che sia in termini comunque di rispetto della propria diversità. Uno dei problemi che riscontriamo di questo approccio è anche che è un approccio molto molto binario, nel senso che anche quando si considera che una persona effettivamente trans, si valida questa possibilità, i criteri per farlo implicano una considerazione delle persone come maschio o femmine. Quindi tutte le persone che escono da queste categorizzazioni, le persone che hanno un atteggiamento di fluidità di genere o le persone che si definiscono come non binarie, vengono interpretate come persone ancora più confuse, persone poco degne di essere assecondate nella propria autodeterminazione. Quindi questo è doppiamente grave, perché stiamo vedendo un proliferarsi di persone che effettivamente escono da questi canoni, e i canoni, le categorizzazioni maschio-femmina iniziano a essere scadute, e tante persone si definiscono al di fuori di queste categorie, e pertanto tutto l'accompagnamento medico, quando lo richiedono, gli viene negato sulla base del binarismo che risulta asfissiante per loro.
Ecco, sembra che negli ultimi 30-40 anni, lo sappiamo, c'è stata una profonda trasformazione dell'immaginario sociale, anche guidata dalla forza dei movimenti femministi, transfemministi, queer, omosessuali, tutti quei movimenti di affermazioni di identità non conformi si sono presentati sulla scena pubblica, sono diventati pubblici, hanno smesso di nascondersi, di fuggire, di rifugiarsi nella vergogna a cui erano obbligati da un giudizio sociale estremamente violento. Ma tutto questo, che in qualche modo poi porta all'emergere di posizionamenti rispetto all'identità decisamente più fluidi, io credo in qualche modo necessariamente più fluidi, proprio perché la rigidità dei ruoli è una rigidità socialmente imposta, non una rigidità in qualche modo ascrivibile a una dimensione di naturalità inesistente e così descritta per forzare i corpi delle persone all'interno di ruoli stabiliti. Ecco, tutto questo, nonostante abbia permeato, stia permeando almeno una parte dell'immaginario sociale, però poi non trova reale riscontro all'interno di quelle istituzioni che pretendono comunque di decidere, normare, stabilire, a partire da questioni come quelle dei documenti, dell'identità, che necessariamente deve essere scritta sui documenti. E io so che fino a qualche anno fa sulle carte di identità in Italia era obbligatorio scrivere se eri sposata, sposato o se non lo eri. Adesso si è affermata, grazie anche alla capacità di lotta dei movimenti, la possibilità di scrivere nulla o scrivere libero, libera. Ecco, sarebbe interessante un movimento che portasse alla cancellazione del dato di genere dalle carte d'identità, perché lo so che una delle lotte è quella della trascrizione, del cambiamento dell'identità anagrafica, ma forse una lotta più generale potrebbe essere quella della cosa ci importa di attribuire un genere specifico ad una persona. Questa persona deciderà come chiamarsi, quali pronomi utilizzare, ma sulla carta d'identità questo non è assolutamente necessario. Ecco, potrebbe essere una prospettiva. Tu cosa dici?
È una prospettiva molto interessante che effettivamente portano tutti questi precedenti teorici che sono stati fondamentali per riuscire a dare nome a queste realtà, no? Perché tante volte ora i contrari si lamentano, dicono c'è una sorta di moda, i ragazzi ora c'è una febbre del non binarismo. Non è che c'è una febbre del non binarismo, è che grazie a un'evoluzione a partire da queste teorie e di tutta la lotta che portiamo alle spalle, si riesce a dare un nome a questa realtà. Come ben dici, la base sarebbe questionare le fondamenta di come ci definiamo come persone, come ci identifichiamo e come siamo costretti dalla società a presentarci in un determinato modo. E perché il genere ha un ruolo così importante nel nostro essere cittadini? Perché il genere comporta l'avere un certo atteggiamento, una certa espressione? Perché ci sono stigmatizzazioni di certe identità nei confronti di altre, no? Effettivamente il discorso è un discorso molto più profondo che si manifesta in modo quotidiano nella vita delle nostre creature, come vengono condannate perché in un compleanno si vogliono colorare la faccia con una farfalla invece di una maschera di un supereroe, no? Gli effetti quotidiani sono facili da percepire quando uno accompagna una persona che rompe fin da piccola gli stereotipi di genere, ma il discorso bisognerebbe farlo effettivamente, ha delle radici molto molto profonde e partirebbe effettivamente da questionare, come dici tu, la forza e la severità con la quale la società limita l'esistenza delle persone, no? Al definirsi anche dal punto di vista anagrafico.
Ecco, questo era un aspetto, ma poi gli altri aspetti sono tutti quelli che hanno a che fare con l'effettivo percorso di affermazione di genere, che è un percorso assolutamente ad ostacoli che porta davvero, questo sì, a far star male le persone. È proprio questo percorso che viene imposto dallo Stato che fa star male chi vi viene infilato dentro e si ritrova di fronte persone che fanno domande che scavano nella propria identità, nei propri comportamenti, per poterci reperire l'errore, lo sbaglio, quello per il quale negare invece un percorso che questa persona consapevolmente ha deciso di fare.
Il percorso di affermazione sarebbe da smontare fin dall'inizio, nel senso che probabilmente voi siete familiarizzati con tutte le difficoltà che ci sono nel percorso di una persona adulta, no? Come vengono valutati, cioè vengono categorizzati in funzione del grado di validità di come persona trans, fino a che punto si definisce veramente come una persona, come una F2M, no? Come quella necessità di passare da un genere all'altro, come se ci fossero effettivamente ancora queste due categorie. E le difficoltà per le persone adulte sono enormi, perché effettivamente passano per un percorso nel quale loro stessi devono costruire delle falsità a partire da quello che pensano che il medico o il giudice che ha di fronte considererà più idoneo per ammettere che quella persona inizia un percorso. Nel caso delle persone più piccole, naturalmente non si parla di percorso ormonale, perché le persone al di sotto dei 15 anni non hanno nessun tipo di trattamento ormonale, ma vediamo ad esempio che nel caso dei bloccanti, che sono medicinali, sono farmaci che si utilizzano in un modo completamente sereno in situazioni ad esempio di uno sviluppo precoce. Io ho due figlie, delle quali la più grande è una persona cis, alla quale mi avevano offerto di darle dei bloccanti ormonali perché era sviluppata molto velocemente, no? E nessuno avrebbe mai fatto un problema, la ricetta, l'impegnativa che mi davano era un'impegnativa bianca normalissima. Invece quando si tratta di una persona che ha un atteggiamento di genere non conforme, arrivano le richieste straordinarie, no? Ci deve essere un comitato bioetico che consideri se è idoneo dare quel bloccante, quando i bloccanti sono farmaci completamente reversibili, con degli effetti completamente reversibili, che da 40 anni che si utilizzano per altri fini e che permetterebbero semplicemente alla piccola persona di avere un periodo di serenità che gli permetta fare una decisione più consapevole, bloccando il suo sviluppo, evitando così una serie di disagi personali, una serie di mettersi anche nel punto di mira del bullismo a scuola, eccetera. E sulla somministrazione dei bloccanti c'è un dibattito terribile, completamente fuorviante anche a livello pubblico, dell'opinione pubblica. Quindi effettivamente ci ritroviamo con un percorso ad ostacoli e dire veramente poco.
Certamente sì, e sono ostacoli che, come dicevo prima, poi finiscono con rovinare davvero la vita alla gente, con riempirla davvero di ansie. Insomma, essere iatrogeno è proprio il percorso che viene imposto alle persone trans, non la decisione di fare un'affermazione di genere, che questa invece è un momento in cui ciascuno sceglie per sé il percorso che vuole fare, o per meglio dire, vorrebbe scegliere per sé il percorso che vuole fare, perché poi esistono tutta una serie di regole, di ostacoli che impediscono di affermarsi per quello che si vuole essere. Ecco, io penso sempre che uno possa voler essere in un modo piuttosto che in un altro, che sia in certa misura una scelta, quella della non adesione al ruolo imposto. È una scelta di libertà. In prospettiva immagino un mondo in cui le persone grandi e piccole possano autodeterminarsi in maniera completamente diversa. Certo, servirebbe un diverso approccio alle scuole, all'educazione, insomma una reale sottrazione da quelle che sono le dinamiche di controllo alla quale siamo quotidianamente sottoposti in questo momento. Ecco, io in chiusura di questa nostra chiacchierata ti chiederei ancora un'ultima battuta, qualcosa che tu ritieni importante comunicare a chi ci ascolta.
Una cosa che vorrei comunicare, che è molto importante, è uno che ci dovremmo togliere tutti gli stereotipi di genere che abbiamo e che molte volte non ci rendiamo neanche conto di avere. Questo è molto importante. Guardiamo l'infanzia con il rispetto che si merita, l'adolescenza con il rispetto che si merita. L'esplorazione è una possibilità. Lasciamo che l'infanzia e l'adolescenza esplori con libertà, con serenità, per poi definirsi in età adulta come vogliono. Io vi invito poi a guardare il sito della nostra associazione, che è piena di informazioni, abbiamo studiato moltissimo e abbiamo messo a disposizione il nostro sapere. L'indirizzo è www.genderlens.org, quindi siete tutti invitati a visitarci e a scriverci se ritenete interessante. Grazie mille.
Grazie a te Cecilia, alla prossima.
Alla prossima Maria.